storie mondiali.
Qua si fa la storia, ma la storia si fa davvero. I primi mondiali del nuovo millennio saranno anche i primi a disputarsi in Asia e i primi che rimbalzeranno fra due nazioni, Giappone e Corea del Sud, che sarebbero potute essere tre se si fosse inclusa anche la Corea del Nord, come a un certo punto si è pensato. Quanto sarebbe stato affascinante un Brasile-Germania a Pyeongchang? Peccato che i nordcoreani non sono molto simpatici al mondo, almeno a quello occidentale.
2002, tempi di cadute di stile e letterali. Un anno prima un attentato terrorista ha abbattuto le Twin Towers a New York e Bush ha lanciato sull'Afghanistan una pioggia di missili per rovesciare la dittatura dei talebani che, pensa un po', suo papà aveva contribuito a incubare. La chiamano guerra al terrorismo e in realtà era una benedizione al terrore militare. Israele continua a demolire Gaza e Cisgiordania affinché i palestinesi possano continuare a pagare il conto di un olocausto che non hanno commesso. Tempi di cadute. L'Argentina va zampe all'aria e paga con il default economico mezzo secolo di indebitamento con il Fondo Monetario Internazionale. Chi salta in aria è anche la International Sporting Leisure, principale partner media della FIFA, eppure Sepp Blatter riesce a farsi riconfermare alla guida del massimo organismo calcistico, proprio alle porte dell'inizio del mondiale dell'orgoglio asiatico. Asiatico dall'inizio alla fine, eh? Mondiale in cui a rotolare saranno palloni cuciti a mano dai ragazzini pakistani. In effetti asiatici. 2002 viene tutto quanto giù. Chi resta invece in piedi è Stefano Ferrando
con Fabrizio Gabrielli.
Complicated, understanding what you can achieve. Underrated, the one to win, one who believes. If I go away, would you follow me to that special place? The tranquility where the river flows and the fields are golden. Come on, come on, yeah. Here to rock ya, never stop, no. Raise up high, oh. Here to rock ya, never stop, no. Raise up high, yeah, yeah.
Si affacciano sul palcoscenico mondiale per la prima volta Slovenia, Ecuador e Senegal. Ma soprattutto la Cina, guidata da Bora Milutinovic, gigante coi piedi d'argilla, che infatti saluta tutti al primo giro di boa, con 9 gol al passivo e nessuno all'attivo. Un'altra nazionale che non riesce a segnare neppure un gol è la Francia, campione del mondo in carica, che stecca l'esordio in maniera piuttosto clamorosa contro il Senegal e non riesce più a rialzarsi. Uscite, dicevamo. Nell'anno in cui in libreria arriva Espiazione di Ian McEwan, chi si trova ad espiare colpe non sue è l'Argentina del Loco Bielsa, una probabilmente delle versioni più forti mai viste dall'albiceleste, con Batistuta, Ortega, Simeone, Veronne e Xavier Zanetti, che fallisce miseramente non solo nell'impresa di passare il girone, nel quale peraltro perde anche la sfida sempre sentitissima con l'Inghilterra, rigore di David Beckham, ricordi bene Fabrizio? Ma anche, ed è ciò che fa più male, in quella di sollevare gli animi di una nazione messa in ginocchio da presidenti che scappano in elicottero, dal Coralito, conti in banca dimezzati e da un tempo glorioso che sembra non voler tornare. Serviranno altri 20 anni, altre Asie.
L'Italia di Trapattoni e del sale gettato davanti alla panchina si lascia abbagliare dai fantasmi equadoregni, ma poi si guadagna agli ottavi a braccetto col Messico. E mentre i padroni di casa del Giappone si fanno trascinare dall'iconicità del loro numero 7, i Hidetoshi Nakata. Te lo ricordi, i Hidetoshi Nakata?
Me lo ricordo molto bene. Juventus-Roma 2-2.
Appunto. Gli altri padroni di casa, i coreani del sud, vivono come all'interno di un sortileggio malefico ordito da Gu Siddink, santone che riesce a trasformare Park Ji-sung e Han, il perugino Han, in una specie di dokkaebi, i folletti dispettosi e irriverenti della cosmogonia popolare coreana, trickster che amano sfidare gli umani con enigmi e giochi, col solo intento di farli incazzare, e ci riescono benissimo. Dove non arrivano da soli, a dargli una mano soggiungono gli arbitri. Il Mondiale 2002 sarà ricordato anche per l'esibizione che definirei dadaista, un teatrino dell'assurdo del quale Ionesco sarebbe stato davvero orgoglioso, di Byron Moreno, arbitro equadoregno, che demolisce a colpi di cartellini e sguardi sornioni le velleità degli azzurri, regalando alla Corea un avanzamento nel tabellone, che ha il sapore agrodolce degli spedini dello street food coreano, ma pure quello della combine, dell'inciucio o dello shue shue. Come si dirà in coreano shue shue?
Shue shue.
Giusto. Il Mondiale del 2002, diciamocelo, è un grande, gigantesco sbadiglio orientaleggiante. A squarciare la noia, oltre agli arbitraggi creativi, ci pensa giusto la Turchia di Ecem Çaş e Rustu, di Umid Davala e Emre, ma soprattutto la Turchia di Hakan Şükür, che chiuderà la sua esperienza mondiale nella finale per il terzo e il quarto posto contro la Corea, segnando un gol dopo 11 secondi. Ad oggi, la rete più veloce mai segnata ad un Mondiale.
In finale, in maniera piuttosto prevedibile, arrivano due squadre, la Germania e il Brasile. Verrebbe da dire la Germania di Ballack, il capitano del Bayer Leverkusen, che giusto qualche settimana prima si è inginocchiato davanti al Real Madrid nella finale di Champions League, sublimando il carattere di quella splendida e perdente squadra che verrà ribattezzata Bayer Leverkusen. Al 75esimo della semifinale segna il gol che elimina i padroni di casa coreani, ma 3 minuti prima aveva rimediato un giallo che gli farà saltare la finale. Il Brasile invece, dopo un avvio stentato, si è sciolto. I suoi calciatori sono usciti dalla gabbia di efficiente mediocrità in cui il direttore tecnico Scolari li teneva rinchiusi, e con un arroccamento di R, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, ha ballato il samba inscenando un percorso da undefeated che, come si dice, proprio come nel 1970. E le due squadre, con le dovute proporzioni, ça va sans dire, si somigliano davvero. E così, con una doppietta nel giro di 10 minuti, messa a segno da Ronaldo, Ronaldo quello vero, Ronaldo l'unico, il Brasile si è aggiudicato la finale giocata più in anticipo di tutte nella storia dei mondiali, che da quelle parti i monsoni sono una cosa seria, arbitrata dall'arbitro più iconico della storia della competizione, tale Pierluigi Collina. Ad alzare la coppa, sul palco, si presenta Cafu, non solo l'unico uomo ad aver giocato 3 finali mondiali per ora, ma pure l'unico ad averlo fatto in 3 edizioni consecutive.
Anche se nel 2002 il calcio mondiale pensava già di sapere come sarebbe andata a finire, le solite grandi, i soliti pronostici, le solite gerarchie scritte con l'inchiostro indelebile della storia, non sono mancate le sorprese. La più grande in assoluto è stata quella del Senegal, che è arrivato e ha iniziato a scrivere con una biro presa al volo, di quelle che ogni tanto saltano ma quando funzionano lasciano il segno. Il primo capitolo ormai è leggenda, apertura del mondiale, Seoul, Senegal contro Francia. Ma non una Francia qualsiasi, La Francia di Zinedine Zidane, anche se a mezzo servizio, la Francia campione in carica, imbottita di talento e di sicurezze. Dall'altra parte, una squadra che sulla carta doveva limitarsi a fare la sua presenza educatamente, casomai anche a farsi vittima sacrificale, come la storia ha spesso sottolineato. La storia fuori dal campo di gioco, ovviamente. E invece no, perché nel campo di gioco tutti i pronostici si possono sovvertire. E allora segna Papa Bouba Diop, uno che sembrava capitato lì quasi per caso e che invece si prende la scena con un gol sporco, in area piccola, un gol da istinto puro. E poi quella danza improvvisa e perfetta. Insieme ai compagni. Quella danza non era solo un'esultanza, era una dichiarazione di indipendenza, un'altra.
Ma per capire davvero quel Senegal, bisogna partire dalla panchina, da Bruno Metsu, un uomo che sembra uscito da un romanzo più che da un manuale di tattica. Capelli lunghi, aria da rocker prestato al calcio e soprattutto un'idea: trasformare un gruppo di giocatori sparsi tra Francia e Africa in una famiglia. Metsu non allenava soltanto, raccontava storie, costruiva fiducia, creava un'atmosfera quasi mistica. Si parlava di sedute motivazionali che sconfinavano nel rituale, di un rapporto umano che andava oltre il campo. In un calcio già allora sempre più industriale, lui sembrava un artigiano. E poi c'erano i giocatori, ognuno con una storia perfetta per essere cantata dai Graiot per strada. Henri Camara, per esempio, era l'attaccante che non ti aspetti, leggero, rapido, con quella capacità di infilarsi fra le difese come se avesse letto la partita 5 secondi prima degli altri. Il suo momento arriva contro la Svezia, agli ottavi. Supplementari, tensione che si taglia a fette e poi il golden goal. Controllo, freddezza, palla in rete. Fine della storia. Tutti a casa, tranne il Senegal, ovviamente. Camara corre, corre come se avesse appena scoperto che il calcio può essere anche felicità, pura, senza calcoli. Il Senegal non era solo una squadra, era un racconto corale. C'era Ajadi Diouf con il suo talento anarchico, c'era Kalilou Fadiga a dare ordine e qualità, c'era una difesa che sembrava reggere più per orgoglio che per calcoli, e poi c'era quella sensazione costante che potesse succedere qualcosa di imprevisto, qualcosa che sfuggiva alle logiche. Quel Senegal osa spingersi molto avanti, arriva fino ai quarti, dove si ferma di fronte alla Turchia. Anche lì ai supplementari, come se quella squadra potesse vivere solo sul filo tra equilibrio e caos. Escono senza drammi i senegalesi, quasi con eleganza, lasciando però dietro di sé una scia che ancora oggi si vede, perché certe storie non finiscono quando l'arbitro fischia.
Il Senegal del 2002 è stato prima di tutto un cortocircuito emotivo. Ha preso il copione del calcio mondiale e lo ha strappato riscrivendolo con un linguaggio diverso, più istintivo, più umano, meno prevedibile. Non è stata solo una favola, perché le favole spesso sono finte. Qua invece era tutto tremendamente vero. La fatica, la gioia, l'improvvisazione, la sorpresa. E forse il merito più grande di Metsu è stato proprio questo. Convincere tutti che non stavano partecipando a un mondiale, ma a qualcosa di più grande. A una storia da raccontare, appunto. Di quelle che non hanno bisogno di essere perfette per restare. Di quelle a cui basta che siano sincere.